Abbiamo già qui in studio una vecchia conoscenza della radio, un redattore dell'Info del lunedì, ultimamente assente, ma comunque sempre con noi, e quest'oggi rientra nel palinsesto del lunedì all'interno di Bello come una prigione che brucia, perché il primo approfondimento di oggi riguarda l'operazione Bialystok e il processo che sta arrivando alla sentenza di primo grado. Ciao Roby.
Buongiorno, ciao a te Fra e un saluto a chi ci ascolta.
E allora partiamo appunto con il primo argomento di quest'oggi, visto che nei prossimi giorni, come dicevo, ci sarà la sentenza di primo grado di questo processo, di questa operazione che, come andremo a vedere, ha assunto un ruolo all'interno della scarica, della raffica di operazioni repressive contro la conflittualità anarchica degli ultimi anni, un'operazione che, di nuovo sottolineando un altro elemento di continuità all'interno delle strategie repressive dell'ultimo periodo, va a colpire profondamente, a criminalizzare profondamente la solidarietà. Una sentenza che arriverà la prossima settimana, ma che questo sabato avrà un momento di nuovo controinformazione e sostegno concreto con un concerto che si terrà al Paso Occupato. Ma questo, su questo punto, sulla solidarietà e sulla necessità anche di sostenere economicamente i compagni e le compagne sotto processo, torneremo in seguito. Intanto, oltre a ridarti il benvenuto all'interno di Bello come una prigione che brucia, il bentornato mi sa, ti chiederei di partire con, per chi ci ascolta, insomma, fare un riepilogo di quali siano gli eventi concreti portati a processo, e poi vedremo un po' quale sarà la lettura che cerca di metterli tutti insieme, costruire un'associazione sovversiva, prima con l'aggravante di terrorismo, poi vedremo come questa cadrà. Ma partiamo appunto con la prima domanda, un po' per raccontare a chi non fosse così informato rispetto all'operazione Bialystok. Quali sono gli eventi concreti, i reati specifici che vengono contestati a compagne e compagni?
Allora, innanzitutto ti ringrazio per lo spazio concessomi qua questa mattina. Per rispondere subito alla prima domanda, l'operazione Bialystok praticamente viene effettuata e resa esecutiva con le custodie, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere il 12 giugno di 2 anni fa, nel 2020. I reati che andavano a contestare sono vari, di vario tipo. Quello, diciamo, più importante, più di rilievo è l'attacco che ci fu nel dicembre del 2017 a Roma a una caserma dei carabinieri, l'incendio di Auto Enjoy, è tutta una campagna di solidarietà e vicinanza ai prigionieri reclusi, soprattutto, diciamo, quelli che in quel momento erano reclusi per l'operazione Panico, ma anche per Scriptamanent. In quel periodo c'erano anche state altre operazioni, ricordiamo a Torino, nel Trentino, e quindi si decise, diciamo, di sostenere queste persone qua. E quindi nell'operazione Bialystok vengono colpite sia una campagna di solidarietà alle persone prigioniere, un attacco alla caserma dei carabinieri e l'incendio delle vetture Enjoy.
Ecco, tutti questi eventi, tra l'altro abbastanza eterogenei tra di loro, se non in qualche modo accomunati dall'odio nei confronti dell'esistente, del potere, delle sue declinazioni, dell'apparato repressivo, azioni che esprimono con gradi di conflittualità molto diversi, con funzioni anche comunicative molto diversi, la solidarietà nei confronti delle persone colpite dalle operazioni repressive e l'ostilità verso l'apparato sanzionatorio dello Stato, oltre che elementi di nocività ambientale e geopolitica come ENI, tutto questo viene messo insieme sotto il cappello dell'associazione sovversiva, in un primo tempo con l'aggravante di terrorismo, e per fare questo, tra l'altro, si superano anche dei parametri temporali, un po' come se il tempo potesse venire dilatato a piacimento nella ricostruzione di questi eventi, perché alcuni dei reati specifici indicati precedono la data che, secondo l'accusa, stabilirebbe la nascita di questa associazione sovversiva.
Proprio così, perché appunto nell'operazione, poi nelle carte che ci vennero consegnate al momento dell'arresto, si vedeva di come appunto cercavano di far rientrare all'interno dell'associazione, presunta associazione, un attacco che era stato fatto 6 mesi prima, da dicembre praticamente, parliamo del dicembre 2017, mentre loro stessi dicono che l'associazione si istituisce nel marzo del 2018, solo perché poi uno ha un compagno a cui accusano di quell'attacco alla caserma, rientra anche nell'associazione, hanno cercato di fare questo accorpamento che però chiaramente per un discorso di tempo, di infattibilità, non è andato a buon fine.
Però questo rimanda un altro elemento che forse è centrale in tutte le ultime inchieste contro la conflittualità anarchica, quello di determinare l'esistenza di un'associazione innanzitutto, e quindi stabilire come se si fondasse una cooperativa, sostanzialmente, che da quella data in avanti nasce un'associazione, con quindi anche un organigramma interno, con dei ruoli di leadership e via dicendo, e tra tutto questo rispunta la figura della leadership ideologica, dell'ideologo del movimento anarchico, e in questo caso rientra la figura di un altro compagno che adesso sta subendo un fortissimo accanimento, si trova in 41 bis, ne abbiamo parlato più volte all'interno di questo spazio, Alfredo Cospito, che anche all'interno di questo processo viene identificato come l'ideologo di questa associazione sovversiva. Ma al di là di questo, un ruolo fondamentale ce l'ha il ROS dei Carabinieri, il reparto operazioni speciali dei Carabinieri, che in qualche modo cerca di, con un'operazione di suggestione, di grande analisi storica del movimento anarchico, determinare la pericolosità e l'intrinseco ruolo terroristico dell'essere semplicemente un compagno anarchico.
Da questo, dal punto di vista sbirresco, infatti loro accollano questa associazione, perché basta poco, ad esempio, no? Basta avere un posto dove ti incontri, ok, che è uno spazio occupato, dove ti ci incontri come siamo abituati a fare da tanti anni, basta per loro avere quello, basta essere amici ed essere in contatto, e oltre che andarti a fare gli aperitivi al bar, discuti anche di necessità di supportare le persone che sono prigioniere. Gli è bastato appunto trovare, anche poi quando hanno fatto gli arresti dentro il posto occupato a Roma, trovare le lettere che si scambiava qualcuno con il compagno Alfredo prigioniero, per far diventare appunto Alfredo l'ideologo del gruppo. È come se appunto questo gruppo presunto, questa presunta associazione, non fosse in grado di ragionare e pensare da sola, no? Ok, quindi accollano Alfredo anche per aggravare poi chiaramente la sua posizione negli altri procedimenti che lui ha aperto, e per, come dicevi bene prima, suggestionare, come hanno fatto in primis la corte e poi anche su tutta la carta, la stampa, che hanno scritto un sacco di robe, scoperta cellula terroristica internazionale con base in questo posto qua a Roma, che poi appunto stiamo parlando di momenti che vanno a colpire, momenti di solidarietà che diciamo che siamo tutti quanti ben abituati a svolgere, dal presidio, all'assemblea, al concerto, all'attacchinaggio, al giro scritte. Sono questi i reati che poi vengono attaccati, racchiusi però dentro un reato associativo.
Ecco, sulla funzione poi di questa forma di descrizione della realtà conflittuale e della critica radicale ci torneremo in seguito, perché secondo me è importante anche stabilire quale funzione stia cercando di incarnare e di implementare la repressione, in particolar modo in questi anni. Ma tornando appunto al ruolo del ROS, tra l'altro, come diceva Roby, tutta questa inchiesta è stata poi riportata anche molto a livello mediatico come scoperta cellula terroristica anarchica. Basti vedere come qualora voleste approfondire l'argomento, sul sito di Radio Radicale ci sono le registrazioni di tutte le udienze del processo per l'operazione Bialystok, e viene indicata come operazione contro attacchi terroristici della Federazione Anarchica Informale, quindi determinando in modo molto connotato, anche semplicemente sul piano dell'accesso delle informazioni, già una visione univoca degli eventi. Ma ti chiederei di raccontarci un po' di più come si è svolta questa ricostruzione storica, perché in qualche modo ha anche degli aspetti quasi caricaturali.
Certo, certo, perché come dici bene, appunto, durante l'udienza, adesso parliamo un attimo di suggestione, no? Di come il rostro dei carabinieri ha voluto suggestionare la corte, perché sin dalle prime udienze, dove io e gli altri compagni eravamo ancora prigionieri e quindi facevamo le udienze in videoconferenza, poi era ancora il periodo post-Covid, quindi non erano ancora quasi, non era possibile ancora essere trasferiti per andare a presenziare alle udienze, abbiamo assistito, diciamo, in videoconferenza a questo bello spettacolo che ci ha offerto il colonnello dei carabinieri, che è colui che ha coordinato l'operazione, dove andava a raccontare l'intera storia del movimento anarchico, ok? Perché chiaramente diceva: qua siamo davanti a una corte d'assise dove i giudici, era con la giuria popolare, non sono a conoscenza dei fatti, di cosa sono gli anarchici, del movimento e della sua storia, e così ha raccontato, stravolgendo anche secondo noi un po' la realtà dei fatti, o comunque ha raccontato il mondo anarchico partendo dal 1800, facendo citazioni storiche fra cui Malatesta o tanti altri compagni dell'epoca, per poi appunto per dire che comunque qualsiasi cosa che sia degli anarchici è una cosa pericolosa e dovrebbe essere catalogata come terrorismo.
Sì, al di là del fatto di omettere quanto il movimento anarchico sia forse uno dei più sfaccettati, attraversati da costanti riflessioni interne, nonché scazzi anche non di piccola entità, l'operazione suggestiva è veramente forse il termine più indicato, sì, di manipolazione della percezione di questi eventi, essendoci poi tra l'altro una giuria popolare, è anche fondamentale cercare di rappresentare la minaccia. Questo aspetto forse è diventato fin più rilevante rispetto alla descrizione di eventi che senza questa cornice narrativa diventerebbero una scritta sul muro.
Sì, sì, sono per lo più reati di tenore amministrativo, come dicevano anche i nostri legali difensori, ma soprattutto quando poi c'era questa grande spiegazione del contesto anarchico, chiaramente quando la difesa provava a fare delle obiezioni per dire: comunque colonnello, sta andando fuori tema, cerchiamo di parlare delle cose per cui avete voluto fare questo processo, quindi parliamo dei reati che ci sono scritti, di quelli per cui si dovrebbe discutere, ma la stessa corte comunque era molto, come si può dire, meravigliata, era lì che ascoltava e comunque non concedeva l'obiezione che faceva la difesa. Diceva: no, avvocato, deve lasciar parlare il colonnello perché noi non sappiamo niente, noi dobbiamo un po' capire e inquadrare cosa vuol dire il fenomeno anarchico. Certo che appunto se tu mi parli di cose, era anche molto preparato, si vedeva che aveva studiato, perché comunque ha raccontato, cioè un po', diciamo, dal suo punto di vista sbirresco, ha raccontato 150 anni di storia del movimento anarchico, facendo nomi, cognomi di persone, quelli, quegli altri, ha raccontato, ha citato 1000 operazioni, ha fatto anche delle citazioni di operazioni che non sono neanche ancora andate in giudicato, quindi non si possono fare, ok? A livello tribunalesco, durante le udienze, tu non puoi prendere una sentenza di primo grado di un processo che è ancora aperto per far vedere di quanto possano essere pericolosi, perché fino al terzo grado di giudizio comunque c'è la presunzione di innocenza, non le puoi fare certe robe. Ma
rispetto anche, per esempio, a alcune delle pratiche che vengono portate sotto la lente della repressione, in questo caso come gli slogan, le scritte, i presidi, sembra che appunto il tentativo sia quello di trasformare una scritta, un grido, fuoco alle galere, come di per sé in una pratica terroristica.
Sì, proprio così, anche se poi, diciamo, con i ricorsi che sono stati fatti presso la Corte Suprema di Cassazione, per andare a contestare questi reati che ci avevano accollato. In alcune delle sentenze anche la stessa Cassazione dice: per quanto possano essere altisonanti alcuni slogan, alcune scritte, alcuni modi di dire, comunque rientrano all'interno di un'ideologia che, anche se non è proprio allineata, anzi è proprio contro lo Stato, quello che noi vogliamo imporre ed essere, non può essere comunque racchiusa all'interno di un discorso di terrorismo.
Ma un altro elemento che riguarda, forse con una sfumatura diversa, sempre il mondo della suggestione, quindi della costruzione della realtà funzionale a suscitare forti emozioni e a persuadere gli organi giudicanti nello stabilire la pericolosità e la colpevolezza delle persone poste sotto processo, e anche quella delle perizie, nel senso che sono stati utilizzati degli strumenti per raccogliere materiale e stabilire una versione probatoria, forense, di determinati eventi che riguardano abbastanza il mondo della fantascienza forense. Nel senso, per esempio, per accusare un compagno sono stati utilizzati di nuovo il controllo antropometrico e addirittura il colore di un indumento.
Sì, però appunto la telecamera che aveva ripreso questa persona durante l'attacco era una telecamera in bianco e nero, quindi non avevano comunque neanche
ma la scala di grigio, la scala di grigio. Comunque, cioè, che cosa è stato utilizzato? Cioè, quali elementi per quali perizie per accollarvi dalla scritta al presidio, al di là dei riconoscimenti, per esempio? Cioè, raccontaci un po' come siete stati indicati voi come facenti parte di questa associazione sovversiva.
Per i filmati durante le manifestazioni o i presidi, o chiaramente la solita intercettazione telefonica ambientale, hanno seguito, ascoltato, messo telecamere, hanno per così per un anno intero tutti questi, noi che eravamo appunto presunti indagati per questa roba qua, e questo è stato uno dei loro metodi. Per quanto invece per la questione degli attacchi invece si sono basati sulle telecamere di videosorveglianza che erano appostate fuori la caserma, per quanto riguarda il compagno accusato della caserma, per il compagno accusato dell'incendio dei veicoli della Eni Enjoy si sono basati sulle telecamere che erano nella zona intorno alle macchine, e chiaramente poi hanno messo microfoni nelle macchine, messo sotto controllo i cellulari, seguito, pedinato, ascoltato, e voilà, questo è stato il loro modo di essere in quell'anno.
Intanto arrivano dei saluti dalla Basilicata, ti salutano.
Grazie.
Arriva anche l'immagine di uno striscione davanti al Tribunale di Genova per la presenza solidale con Nat, Beppe e Robert. Libertà per gli anarchici, le stragi le fanno lo Stato e il capitale. Giusto per ricontestualizzare un attimo quando si parla appunto di processi per terrorismo, per strage e via dicendo. Tornando un attimo sul discorso delle perizie, quello che secondo me è interessante osservare, è già capitato di farlo per altri processi che hanno fatto ricorso a questi strumenti, mi ricordo uno degli ultimi per il quale si erano spese lunghe riflessioni, era quello dell'operazione Scintilla, che utilizzava proprio le perizie antropometriche, il riconoscimento dell'andatura di una persona ripresa dai pixel di una telecamera di notte a distanza con illuminazione scarsa. Questo di nuovo rimanda poi all'utilizzo degli strumenti, di una bibliografia che probabilmente hanno già oramai preparata, nel senso, così come il colonnello del ROS in stile Alberto Angela ti fa un'archeologia del movimento anarchico, probabilmente con un copione che si passeranno tra questure, procure e caserme, e ogni volta cambieranno qualche virgola per renderlo più funzionale alla narrazione della singola operazione. Allo stesso modo, anche per giustificare la credibilità di un tipo di perizia, si va a scomodare fino all'ombroso, cioè si vanno a scomodare addirittura elementi oramai giudicati come totalmente antiscientifici pur di sostenere un tipo di strumento forense come l'analisi antropometrica, l'analisi della camminata, l'analisi della figura di una persona assolutamente riconoscibile per altri momenti. Si fosse ripreso il volto di una persona, lo confronti con un'immagine e è molto più difficile andare a questionare quel tipo di riconoscimento. Per quanto riguarda questo genere di strumenti, li abbiamo semplicemente importati dall'apparato di polizia giudiziaria, così potremmo definirlo, dall'apparato repressivo, sanzionatorio, sorvegliante statunitense, senza nessun tipo di validazione. Quindi rendiamoci conto che la polizia giudiziaria italiana utilizza determinati strumenti senza che vi sia stata nessun tipo di valutazione di impatto, valutazione di efficacia e via dicendo. Ma oltre a stabilire una fortissima simmetria di potere, sia perché tutti i periti che si occupano di fare questo tipo di indagini sono persone o agenzie o laboratori che lavorano a strettissimo contatto costante con l'apparato repressivo e quindi gli viene richiesto di produrre una prova, non di produrre un'analisi, gli viene richiesto di produrre una versione degli eventi funzionale all'accusa, dall'altro lato hanno anche dei costi significativi.
Soprattutto per la difesa, quando poi devi andare un po' a controbattere, a fare le controperizie per appunto far vedere, che comunque far emergere la verità delle cose, ecco, come si può dire.
Ecco, arrivando, tornando all'aspetto economico, quali sono, oltre alle condanne, che se non ricordo male vanno dai 5 agli 8 anni le richieste, è rimasta ancora così la...
Sì, per chi ha accusato per dell'associazione gli hanno chiesto 7 anni, per il compagno della caserma 8 anni, per il compagno che gli accusano dell'incendio delle macchine 8 anni e mezzo, con la conferma delle aggravanti, e per un'altra compagna che è partecipante all'associazione 5 anni.
Ecco, oltre alle condanne ci sono anche le richieste di risarcimento.
Di risarcimento, certo, il Consiglio, si sono costituiti parte civile il Consiglio della Presidenza dei Ministri, in qualità dello Stato, chiaramente l'ENI, entrambi hanno fatto le loro richieste di risarcimento che vanno dai 100.000 euro ai 250.000 euro.
250.000 euro. Motivo per cui, sperando che ovviamente cadano tutte quante in sede tribunalizia, che è un mondo rispetto al quale abbiamo una capacità di interferenza, ahi noi, limitata, la funzione, diciamo, di questi momenti di controinformazione sta sia nel cercare di raccontare e decomporre un po' gli strumenti, le strategie che mette in campo l'apparato repressivo, sia quello di, come ci raccontava Roby, cercare di sostenere queste compagne e questi compagni anche dal punto di vista economico, visto che anche semplicemente per controbattere a un'accusa basata su perizie pseudoscientifiche bisogna produrre delle controperizie che hanno dei costi difficilmente sostenibili, motivo per cui ci sarà un concerto benefit al PASO occupato questo sabato 24 settembre. Al di là di questo, quello che questa inchiesta cerca di stabilire, di ristabilire insieme ad altre che in questi anni purtroppo l'hanno accompagnata, è la criminalizzazione della solidarietà e anche il fatto, per esempio,
ma anche solo dell'essere, dell'essere anarchico del tuo pensiero, perché quello che io ho anche letto fra le righe di questa operazione è stato quello: ti colpiamo perché pensi in questo modo qua, perché sostieni queste persone qua, perché comunque sei contro di noi, noi siamo più forti, ti colpiamo, anche se non abbiamo chissà quali prove, chissà quante possibilità per colpirti seriamente, intanto te lo facciamo vedere.
Sì, è una forma di questo terrorismo, nel senso che va a influire, a interferire con una minaccia concreta nella vita delle persone per le idee che abbracciano. Ma in più c'è anche il ruolo di ENI, che cerca di stabilire come qualunque attacco nei propri confronti, qualunque critica radicale nei propri confronti rientri nella fattispecie del terrorismo. Quindi sostanzialmente certo. ENI cerca di utilizzare questo processo per ergersi a in qualche modo ente intoccabile, incriticabile, perché altrimenti sei un terrorista se te la prendi con la povera ENI.
Certo.
Che di poi... morti sulle, no, sulla coscienza.
Ne aggiusto qualcuno.
Ne aggiusto qualcuno.
Che poi l'abbiamo anche visto durante i momenti di riesame, quando aspettavamo le corti che si pronunciavano, di come comunque l'insussistenza dell'articolo 270 bis è venuta a galla abbastanza in fretta, perché comunque a costruire un'operazione, a costruire delle accuse formulate anche in un certo modo, non ci metti tanto. Dopodiché poi passare da queste accuse e farle diventare realtà e quindi far fare carcere ai compagni ed ottenere lunghe condanne, al momento ancora diciamo che per questo caso qua, per questo caso specifico, non è successo, perché le aggravanti comunque poi sono cadute tutte, tranne quelle per il compagno accusato dell'incendio delle macchine, mentre l'associazione si è anche un po' modificata, ad esempio non è più un'associazione sovversiva terroristica internazionale, ma anche lo stesso PM dice vabbè, questa è solo un'associazione sovversiva semplice, quindi senza il bis, senza l'aggravante, perché alla fine non hanno fatto chissà che cosa. Però partiamo dal punto precedente, allora che costruzione avete fatto della questione se poi poco dopo, dopo qualche anno così, vi si sgretola?
Intanto ha consentito, come spesso avviene, di pedinare, sorvegliare, monitorare,
incarcerare,
certo, spaventare, limitare nella loro possibilità di praticare una critica conflittuale dello Stato una fetta consistente di movimento, perché oltre a tutte le persone finite poi sul banco degli imputati, oltre a tutte le compagne e i compagni finiti concretamente sul banco degli imputati, queste intercettazioni veramente avranno riguardato una fetta molto più significativa del, certo, movimento, come sempre avviene, ed è una dei motivi, delle funzioni che queste operazioni hanno, oltre a quello che appunto di interrompere, cercare di interrompere e di criminalizzare un pezzo di conflittualità. E tra l'altro ovviamente la rilevanza del sostenere i momenti di contrasto alla repressione in questa specifica fase storica ha una rilevanza forse ancora superiore, nel momento in cui, unendo un attimo i puntini di quello che sta avvenendo sul territorio italiano tra queste operazioni contro la conflittualità anarchica, tra le richieste di condanne pressoché all'ergastolo per alcune compagne e compagni, per le inchieste aperte contro sindacati conflittuali, contro il SICOBAS, o trasformare il conflitto di piazza in un'associazione sovversiva come avviene per la Scatasuna, sempre qui a Torino, insomma il tentativo è quello di sterilizzare qualunque istanza conflittuale sul territorio, rendiamocene conto, e puntino per puntino cerchiamo di sostenere le compagne e compagni che finiscono all'interno di queste inchieste e forse ribaltiamo un po' il piano degli eventi.
Infatti non a caso la nostra operazione è del 12 giugno del 2020, se vi ricordate giugno 2020 è un momento importante di cambiamento, perché stiamo uscendo dall'era del primo lockdown, siamo quindi nel primo post-covid. La nostra operazione arriva un mese dopo l'operazione simile che avevano fatto a Bologna, parlo dell'operazione Ritrovo, la nostra arrivò un mese dopo, che era molto simile nell'impianto accusatorio a quella di Bologna, ma era condita chiaramente in maniera differente, con l'ideologo, il gruppo, questo e quell'altro. Dopodiché, quello che ancora posso dire è che questa operazione si capì che era nei cassetti della procura già da tempo, perché le prime indagini per l'operazione Bialystok iniziano dopo l'attacco del 2017 a questa caserma. Poi si prendono il tempo per capire chi indagare, quindi vanno a fare proprio un mischione, vanno a seguire gente, subito poi la lasciano. Poi erano momenti che magari non stava succedendo chissà quale cosa in città, parliamo del 2018 a Roma, quindi appena vedi e scopri che all'interno di un posto occupato c'è della gente che organizza concerti, va a fare i presidi e si organizza, è stato per loro un buon momento per impegnarsi e andare a indagare su questo gruppo qua che c'era all'epoca in quella città. Dopodiché passano un paio di anni, le carte delle indagini chiaramente non avevano portato da nessuna parte, quindi erano rimaste chiuse nei cassetti della procura. L'operazione ritrovo, sempre eseguita da Ross, ha un po' smosso le acque, perché una poi delle cose che venimmo a scoprire sui nostri arresti è che la nostra pericolosità sociale, visto che durante il marzo 2020, durante le rivolte nelle carceri, erano successe un sacco di proteste sia fuori sia dentro, per loro è stata tutta una cosa precauzionale, prevenire la nostra presenza sotto le carceri. Quindi dicono: se questi qua adesso, che è scoppiato sto macello, continuano ad andare a supportare i detenuti che fanno le proteste, tanto vale incominciare a bloccarli. Quindi apriamo un cassetto, firmiamo l'operazione, andiamo dal GIP che conferma tutto e questi ce li facciamo un po' fuori.
Sì, ci sarebbero moltissime altre cose da dire, purtroppo dobbiamo chiudere questo primo momento di approfondimento, ma rimando chiunque fosse interessato a questo sabato dalle 18.30 al Paso Occupato in via Passobole 47, dove ci sarà appunto anche un momento di approfondimento, di controinformazione, all'interno del quale si potranno estendere tutte queste riflessioni. Ti arrivano ancora dei saluti da Mastello.
Ciao Mastello, un abbraccione a te.
E altri in fase di scrittura. Roby, che dire, io ti ringrazio.
Ti ringrazio io.
Ovviamente ci sarebbe stato molto altro da approfondire, ma
due ore non bastano. Ricordo solo ancora il 29 settembre è fissata la sentenza di primo grado di questo processo.
Alla prossima, ciao.
Grazie,
caro.
Ciao.